in Lombardia. In questo mese la presenza dei militari nuovamente a spezzare le lotte dei lavoratori dei magazzini si sono susseguite per l'intero mese di maggio. Il 6 maggio hanno sgomberato la TNT di Peschiera Borromeo, occupata per impedire il licenziamento di 66 interallenari che lavoravano lì da 5 anni. Hanno poi fatto irruzione alla BRT di Sedriano. Il 22 maggio sono entrati all'UPS di Milano, dove i lavoratori sono in cassa da oltre un mese, mentre la merce viene spostata su altri siti, il tutto per fingere un calo di produzione e disfarsi dei lavoratori più combattivi. Ma anche in questi giorni molte fabbriche e magazzini, dove i lavoratori non prendono un euro da mesi, sono scattati scioperi spontanei. E lo scorso 27 maggio il presidio della regione Lombardia di lavoratori e lavoratrici in lotta per il salario e la sicurezza si è trasformato in un corteo superando i blocchi della polizia. Ecco, un quadro decisamente in movimento e con il quale vogliamo parlare con Maurizio Fratus, un compagno di Milano. Ciao Maurizio, ci senti?
Sì, mi sento, ciao.
Allora, speriamo che gli altri riescano a sentire anche te. Puoi dirci un po' dove vuoi cominciare? Cominciamo dalle lotte nei magazzini e poi andiamo avanti fino agli ultimi giorni?
Sì, potremmo iniziare a parlare di due tipi di realtà che hanno riguardato gli operai della logistica in particolare. Gli operai che praticamente non hanno mai lavorato nei mesi di febbraio, marzo, aprile e che adesso hanno iniziato da qualche settimana a ritornare al lavoro, e sono gli operai che sono stati messi in cassa integrazione e sono quegli operai con le famiglie e che non hanno ancora percepito un centesimo e che sono praticamente la disperazione. Poi ci sono gli operai che in realtà non hanno mai smesso di lavorare, quelli che per qualche mese i telegiornali si sono dimenticati e che sono quelli che hanno lavorato nelle piattaforme, che hanno fatto la movimentazione delle merci alimentari e che erano così indispensabili quando noi andavamo a fare la fila al supermercato. Ecco, queste due realtà si sono ritrovate qualche giorno fa in piazza, sicuramente da due punti di vista diversi. Uno, quelli che di fatto hanno problemi a fare la spesa, hanno problemi di bollette, sono dire la fame e dire poco, sono disperati. Poi ci sono quelli che in realtà sono stati all'interno delle unità produttive senza mascherine, senza distanziamento, senza i guanti, senza i gel, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che mentre per televisione ci raccontavano la favola che le aziende erano sicure e che tutto andava in modo tranquillo, questi lavoratori qua hanno vissuto con il virus all'interno dei magazzini e sono morti. Ecco, questo è il quadro, secondo me, da cui potremmo partire e capire a questo punto dove possiamo andare. Però queste due realtà si sono ritrovate, e tutte e due da un modo o nell'altro, si sono trovate a pagare un prezzo altissimo di questa crisi qua.
Questo mi sembra chiaro. Ecco, tu hai accennato ai tanti morti e molti di questi erano lavoratori immigrati e io so che avete organizzato anche delle collette per consentire a queste persone di poter tornare almeno da morti nei paesi d'origine per la sepoltura. Dici due parole anche di questo.
Sì, allora succede questo, che in questo periodo qua, è chiaro che mi sto riferendo a quelli che hanno lavorato, ci sono stati molti compagni operai che sono deceduti e ogni qualvolta si ripresentava il problema che le loro famiglie erano al loro paese d'origine, per cui si provvedeva a fare delle collette comune. In realtà si era deciso di comune accordo di lasciare 4 ore per ogni lavoratore in azienda, e poi diciamo che la cooperativa che per essere questi soldi qua li tramutava in un bonifico. Qualche volta le cooperative coprivano il bonifico dall'altra parte, altre volte se ne infischiavano. Però la cosa importante che si è verificata è la grande solidarietà che è scattata. Una solidarietà che non era per niente scontata. Noi teniamo presente che in queste aziende, in questi depositi, lavorano lavoratori di diversi paesi. E non sempre è possibile trovare un dialogo fra loro, spesso per la lingua, ma spesso perché come sono arrivati in Italia e come in realtà hanno instaurato il rapporto di lavoro con le cooperative e con i colleghi, alcune volte va in contrasto. E mi spiego. Una parte di questi lavoratori, probabilmente non tutta, ma una parte consistente, quando arriva in Italia, praticamente ha due problemi immediati: quello di avere un posto per dormire e un posto per mangiare. Allora cosa succede? Succede che molti di questi compagni di nazionalità si offrono di ospitare questi lavoratori qua, però chiaramente chiedono un pegno, nel senso che non solo pagano l'affitto, ma pagano anche un tot al cosiddetto capo bastone che sta all'interno della cooperativa e che ogni mese si fa dare 100-200 euro. Ora, noi questo l'abbiamo denunciato più volte, per cui questi lavoratori qua non solo vengono sfruttati all'interno della cooperativa, ma vengono sfruttati anche fuori, che per necessità devono farsi carico anche di un posto per dormire. Per cui molte volte si creano degli attriti fra loro. Invece, di fronte alle morti dei propri colleghi, tutti quanti, lasciando stare le nazionalità, pakistani, indiani, algerini, marocchini, tutti quanti si sono fatti carico di questa cosa qua. E questo, secondo me, è stato il vero segnale della solidarietà di classe. Cioè, non penso che non altro potevamo vedere una cosa di questo tipo qua. Ed è stato un segnale importante, perché i decessi sono stati molti, noi abbiamo perso anche dei legati e così via. E per cui ogni qualvolta loro, nel loro misero salario, rinunciavano a un tuo di salario per poter riuscire almeno a far portare i propri compagni al loro paese.
Ecco, questo mi sembra un aspetto molto, molto importante, perché mentre, come dire, le istituzioni non garantivano nulla a queste persone, nemmeno quel minimo di controllo indispensabile per garantire che i padroni non se ne approfittassero come fanno sempre, insomma, mentre questi lavoravano senza protezioni, e contemporaneamente però la solidarietà dal basso, che come dicevi tu non era scontata, non è scritta da qualche parte, non è, come dire, programmabile, invece spontaneamente è scattata nei confronti del compagno di lavoro che si era ammalato e non ce l'aveva fatta. Questo mi sembra un aspetto importante, quello della solidarietà. E poi, appunto, tu, anche adesso, però, tra quelli che hanno ripreso, la situazione è tutt'altro che a posto, anzi, molti che erano stati assunti vengono lasciati a casa, ci sono persone che non prendono lo stipendio da mesi, ci sono situazioni in cui le persone rischiano il posto di lavoro e al tempo stesso non è possibile scioperare. Insomma, raccontaci un po' della situazione odierna nei posti che segui, nei luoghi dove sei presente, dove hai avuto modo di incontrare lavoratori e lavoratrici in lotta.
Vabbè, diciamo che in realtà gli scioperi li abbiamo fatti anche in quel periodo in cui non si potevano fare, erano scioperi fatti in modo diverso. Generalmente venivano chiamati scioperi in bianco, cioè siccome non si poteva rimanere davanti alle portinerie perché era un assembramento e ogni volta saremmo stati denunciati, noi facevamo i scioperi all'interno dell'azienda, in maniera tale, cioè, i lavoratori praticamente smettevano di lavorare, incrociavano le braccia. E quindi scioperi ne abbiamo fatti, principalmente perché non avevamo fin dall'inizio le minime garanzie di non infettarci. Vi faccio un esempio: quando tutti ci raccontavano la favola che nelle aziende c'erano le mascherine, questo non c'era. Quando sono arrivate c'era una mascherina che durava una settimana, poi già c'era per 2 o 3 giorni e poi spariva. Ora, ad esempio, il distanziamento, un'altra favola. Chi lavora in una piattaforma e deve sbancalare, chi usa il muletto e così via, sa benissimo che in un magazzino ci sono dei lavori individuali, nel senso che uno può compiere, ma la maggior parte sono collettivi. Pensare che degli operai, 5-6, perché siccome si lavora in squadra, possono mantenere il distanziamento, è una bugia. Per cui si è continuato a mentire rispetto a queste cose qua. La domanda è questa qua. Beh, allora bisogna fermare anche queste piattaforme che non diventano il mangiare, vuol dire che sul mercato non doveva arrivare a mangiare. No, secondo me bisognava evitare queste situazioni. Cioè, sicuramente bisognava creare le condizioni di garanzia, per cui le mascherine, tutto quello che ci poteva essere, che potesse evitare il contagio, dovrebbe essere messo in atto, ciò che non è mai stato. Per cui, se noi partiamo da questo punto di vista, vediamo che tutto quanto è stato fatto era stato fatto in nome di un profitto che è indispensabile per coloro che in questo momento qua sicuramente hanno ricavato un grossissimo guadagno, e a pagare il prezzo sono soltanto stati gli operai, e ancora oggi lo continuano a pagare. Ora, il punto, l'altro punto importante è questo, che si è detto che i licenziamenti fino al 16 di agosto non partiranno nell'azienda. Altra bugia, perché se noi consideriamo il licenziamento come un provvedimento disciplinare o come la conseguenza di una caduta del mercato e così via, o la chiusura di una cooperativa o di un'attività, è un discorso. Ma in realtà sono stati migliaia e migliaia di lavoratori che avevano contratti a termine e poi ci sono stati lasciati a casa. Per il mio modo di vedere, questi sono licenziamenti, perché se noi fossimo stati sul posto di lavoro e avessimo potuto fare conflitto, fare le lotte, sicuramente questi lavoratori qua avremmo tramutato il loro contratto a termine a contratto indeterminato. Nell'impossibilità di bloccare i magazzini dall'esterno, chiaramente in molte situazioni abbiamo dovuto subire. Ecco perché vi dicevo prima che abbiamo ricorso allo sciopero in bianco. È stato quello strumento che ci ha permesso comunque in tutti i casi di andare avanti in questi mesi, per cui i scioperi sono stati fatti. Sono stati fatti in altro modo, non sono stati pubblicizzati, perché probabilmente c'era anche la difficoltà che nella misura in cui lo si pubblicizzava ad alti livelli sarebbero arrivate le sanzioni per i lavoratori, perché l'impossibilità nostra di fare fuori i cancelli era anche l'impossibilità di fare le assemblee, per cui si cercava di parlarsi per telefono, ci si vedeva al bar, all'angolo della strada e così via. L'attività sindacale è continuata.
Ecco, questo mi sembra un aspetto decisamente interessante. Ecco, adesso passerei a che cosa è accaduto lo scorso 27 maggio, in cui era stato proclamato uno sciopero e una iniziativa di fronte alla Regione Lombardia. Intanto vorremmo capire un po' per cosa è stato lanciato lo sciopero e la mobilitazione, e poi come sono andate le cose, com'è che la spontaneità dei lavoratori ha trasformato questo presidio in un corteo.
Quello che è successo qualche giorno fa, in realtà, devo dire la verità, la cosa era iniziata cercando di unire un po' le realtà milanesi e ricoponesi e ponendosi il problema di come ritornare a manifestare. Come voi sapete, c'erano tutti insieme di divieti, l'unica cosa possibile era un presidio con distanziamento, tutto il resto era vietato. Per cui alcuni sindacati di base e alcune realtà milanesi hanno ritenuto opportuno che era arrivato il momento di ritornare di fronte al palazzo che in realtà ha gestito il massacro in Lombardia, perché le responsabilità della regione sono innumerevoli. Adesso ci sarà un processo, forse ci saranno delle condanne, io ci credo poco. La realtà è che la gestione della sanità è della regione e gli errori commessi sono enormi, però questi errori qua hanno causato migliaia e migliaia di morti, per cui andare davanti alla regione è una cosa dovuta. Si è ritrovati lì e il numero che ci si è ritrovati era superiore sicuramente anche alle aspettative nostre, nel senso che sono arrivati compagni, lavoratori, persone che uscivano anche dai palazzi e così via, che sentivano la necessità di protestare contro questi signori. Dopodiché, una volta ritrovati lì, il numero era così considerevole che è iniziata una trattativa per poter fare un corteo. La risposta è stata quella che non c'era nessuna autorizzazione, che il corteo si poteva fare, e da lì spontaneamente le persone presenti a quel presidio lì hanno deciso di fare il corteo. Ci sono stati alcuni blocchi, niente di particolare devo dire, e poi quando si è trovata una via per entrare il corteo è rifluito e ha girato attorno in quella zona lì. Sicuramente è stata una dimostrazione di forza, ma d'altronde le persone arrabbiate in quel momento, la concentrazione di persone che vivevano un disagio enorme era tale che secondo me hanno fatto in modo tale che le forze del cosiddetto disordine non intervenissero, proprio perché di fronte avevano le persone proprio disperate.
Ecco, questo mi sembra un aspetto molto, molto importante, un aspetto che, come dire, lascia anche il segno e dimostra che è anche venuto il momento di come dire, rompere con una serie di divieti che oramai si spiegano soltanto dal punto di vista della volontà di impedire il tracimare delle lotte, perché se pensiamo che in questi giorni, sia pure tra mille sbuffi e dichiarazioni, le piazze della Movida si sono riempite, migliaia e migliaia di persone sono andate con il naso per aria ad assistere alle frecce tricolori, mentre un corteo anche distanziato non viene permesso, e soprattutto non viene permesso lo sciopero. Astenersi dal lavoro, come dire, allontana, non avvicina la possibilità di diffusione del virus, e quindi evidentemente siamo di fronte ad una pretestuosità assoluta. Ecco, ti chiederei ancora una battuta su questo, poi ci salutiamo.
Ma sì, sicuramente è necessario ritornare a riprendersi alcuni spazi. Qualcuno dice che non li abbiamo mai persi, però sicuramente il fatto che attraverso dei decreti abbiano previsto delle sanzioni che prevedevano l'arresto, prevedevano multe salatissime, un processo penale, sicuramente hanno creato delle paure, e la paura ci sta. So che molti compagni, molti amici non sono venuti un paio di giorni fa lì, e non sono venuti perché avevano paura, e secondo me ci sta. Io penso che l'unico che dice che non bisogna mai avere paura è solo uno sciocco, però la paura va gestita. In realtà la paura non era solo legata al fatto dell'intervento della polizia, la paura anche di essere contagiati da altri compagni, e ce lo dobbiamo dire questa cosa qua, cioè questa paura qua è entrata in tutti quanti noi. Ora, io penso che questa cosa qua va superata, non perché noi siamo dei virologi e abbiamo scoperto che il contagio c'è o non c'è, perché se non la superiamo io penso che ci ridurremo a essere degli schiavi di questo sistema qua, schiavi in assoluto, perché serviamo per produrre ma non abbiamo diritto di parola. E siccome questa società si basa sullo sfruttamento, io penso che i lavoratori abbiano tutto il diritto di rivendicare le loro condizioni di vita, che è quella di ribellarsi a questo sfruttamento qua. E noi questo lo possiamo fare solo e solamente se ritorniamo a riprendersi le piazze, le fabbriche, i quartieri, solo attraverso, pur rischiando, perché non ho messo in dubbio che molti di noi hanno avuto anche morti in famiglia, per cui la favola che quello che è successo non è successo nulla non è vero, però se noi non superiamo questa paura qua, e questo mi invito un po' tutti i compagni, il rischio che abbiamo è che lasciamo questa società qua in mano ai padroni.
Ti ringrazio moltissimo, e ovviamente buon proseguimento nelle lotte che avete intrapreso, e ci risentiamo presto.
Ok, grazie, ciao a tutti.
Ciao.